Se parliamo di clinica borderline, di psicopatologia borderline, è innanzitutto bene precisare a cosa noi ci riferiamo. Innanzitutto dobbiamo pensare a dei soggetti che sono tendenzialmente instabili, hanno delle rapide oscillazioni emotive che possono passare dalla rabbia alla tristezza, dalla gioia, a momenti di grande sconforto. Un'altra caratteristica dei borderline, proprio se seguiamo anche l'alfabeto clinico della SWAP, che è uno strumento per la valutazione della diagnosi di personalità, che tra l'altro è lo stesso strumento su cui è basato l'asse di personalità del PDM2. Ecco, se noi seguiamo quell'alfabeto clinico lì, che sono 200 frasi per descrivere i pazienti, ecco, tra queste 200 frasi, una di quelle che emerge è appunto questa tendenza del paziente non solo a oscillare a livello emotivo, ma anche nella relazione sul piano dell'idealizzazione della svalutazione. Quindi rapidamente, quando incontriamo un paziente borderline, possiamo andare incontro o all'idealizzazione o alla svalutazione o al passaggio dall'una all'altra. Inoltre, quello che noi verifichiamo è che questi pazienti hanno un estremo bisogno dell'altro, eppure quando l'altro si avvicina a loro, prova a tendergli la mano, prova ad aiutarli, loro rifiutano questo aiuto. Quindi si sottraggono a questo aiuto. Allo stesso tempo c'è una grande caoticità nelle relazioni, non esiste un borderline da solo. Il borderline ti parla sempre del suo mondo relazionale e che è un mondo molto caotico e instabile. Poi c'è una particolare caratteristica del borderline che è la loro straordinaria sensitività ai microsegnali di disconferma dell'altro. Quindi la caratteristica del borderline è che da un lato non comprende le intenzioni degli altri nei suoi confronti, tanto che in alcuni momenti può arrivare al punto di costruire delle ideazioni paranoidee, come se si sentisse perseguitato, gli altri ce l'hanno con me. Ma allo stesso tempo ha questa sensitività nel cogliere segni di disattenzione. Può succedere una mattina che arriva il paziente borderline nello studio o nella stanza della comunità e per caso, non so, arriva un messaggio, uno si distrae un attimo. Se quella è la mattina sbagliata, il paziente vedrà in quel segnale il punto a cui appiccicarsi e per dire poi nella serie di significanti che mette in fila, nelle serie di frasi che mette una dietro l'altra, tu mi hai rovinato la vita, ed era partito tutto da quel micro segnale. Quindi anche il clinico, quando incontra un paziente borderline, si sente anche lui estremamente in tensione, instabile, perché sa che può esserci qualcosa che inavvertitamente può compiere e far saltare il paziente. Quindi, innanzitutto, quando immaginiamo la clinica borderline, dobbiamo anche contemplare l'atmosfera emotiva che si crea all'interno della stanza. Ecco, c'erano degli psicopatologi che parlavano del Precox-Gefühl, cioè del sentimento precoce che si prova, ad esempio, quando si incontra un paziente psicotico, come se ci fosse qualcosa nell'incontro con lo psicotico che subito trasmette la sua posizione soggettiva, la sua struttura. Ecco, potremmo dire che la stessa valutazione possiamo farla col borderline. Il borderline si capisce che è un paziente borderline anche dal modo in cui entra nella stanza, potremmo dire dalla vibrazione emotiva che porta con la sua stessa presenza. I borderline hanno anche una grande caratteristica che di solito viene categorizzata come il meccanismo dell'identificazione proiettiva, è che loro riescono a suscitare nell'altro quelle sensazioni che loro vogliono espellere dal loro vissuto. Quindi di solito gli operatori che incontrano i pazienti borderline, è molto più facile che siano loro a borderlinizzarsi, potremmo dire, che i borderline invece a stabilizzarsi. Perché il borderline riesce a intromettere nel tuo vissuto, a farti sentire in qualche modo che lui stesso ha provocato e che tuttavia riguarda un vissuto che per lui è inammissibile. E quindi i pazienti borderline ci provocano, ci mettono alle strette e addirittura in alcune relazioni particolarmente calde mettono in discussione l'operatore non solo in quanto professionista della cura, ma anche come persona. E il punto è che un operatore che incontra un paziente borderline sa che il borderline, sul piano potremmo dire del buonsenso della ragione, non ha ragione, eppure non può smettere di sentirsi come il paziente lo sta facendo sentire. E vedremo come questo ha a che fare con la questione della posizione del terapeuta o dell'analista. Come questo aspetto qui, in fondo, dico una verità riguardo alla posizione che l'operatore riguarda la posizione in cui l'operatore è inciampato nella relazione col borderline. Quindi questo fenomeno dell'identificazione proiettiva si manifesta perché l'operatore in qualche modo si è posizionato, possiamo dire, su un piano simmetrico, su un piano empatico, su un certo tipo di relazione dove ha cercato appunto di aiutare il paziente borderline. Ma a questo ci arriveremo. Non so dirvi in che modo, io ho diversi schemi, adesso cerco di ricostruire il discorso man mano che lo faccio. Ora, tenete presente che questo funzionamento del paziente borderline, se lo aggiungete a un comportamento tossicomanico, allora voi avete una miscela esplosiva, dove la precarietà del borderline viene amplificata, la tendenza ad agire viene ancora di più esagerata e quindi il paziente avrà una grande precarietà sul piano relazionale, sociale, lavorativo, sarà anche un caso sociale ed è per questo che poi arriva ad esempio in una comunità e la sua tendenza a compiere degli agiti anche autolesivi o dei tentativi di suicidio che possono essere o delle overdosi come un tentativo di come se fosse un grido d'aiuto rivolto all'altro, un modo per provocare la relazione. Ecco, questo aspetto qui, quando un borderline è anche tossicomane, viene molto intensificato. E la tesi dello sciame borderline prova a dire che il borderline innanzitutto non va contemplato come un fenomeno clinico, ma va oltre a essere considerato come un fenomeno clinico. Io adesso vi ho descritto quello che si osserva. Possiamo anche pensare che il borderline sia un funzionamento che ha pari dignità, potremmo dire, delle strutture. Potremmo dire che parlare di sciame borderline e parlare allo stesso livello epistemologico, metapsicologico, delle strutture. Quindi nel modello che pian piano io mi sono costruito lavorando innanzitutto in comunità e poi riscontrandolo anche nel mio studio privato e anche nelle supervisioni che continuo a fare e faccio nei servizi di cura, soprattutto servizi per le dipendenze, ecco, in questo modello qui c'è la nevrosi, c'è la psicosi, c'è la perversione, che sono tre strutture, e poi c'è il funzionamento borderline che funziona secondo la logica dello sciame. Se vogliamo immaginare la differenza tra il fenomeno e la struttura, possiamo immaginare l'animatura di ferro su un tavolo e quelli sono i fenomeni che noi osserviamo. Sotto c'è un campo magnetico e sulla base delle differenze, della diagnosi differenziale di quei campi magnetici, noi facciamo delle ipotesi su qual è il campo magnetico sotto. Ecco, il campo magnetico non è soltanto nevrotico, psicotico, perverso, è anche un campo magnetico borderline. Cioè, quindi, solo che non funziona secondo la logica della struttura, ma secondo la logica dello sciame. Ora, tutto questo voi potete anche riscontrarlo nei racconti clinici dei nostri colleghi Jonas. Se prendete un libro come Ritratti della nuova clinica, che è un libro del 2010, curato da Mariella Castrillei, o altre tante pubblicazioni, soprattutto della clinica Jonas, voi trovate ripetutamente le osservazioni di soggetti di cui non si coglie la struttura. Soggetti che fanno fatica a strutturarsi, soggetti che sembrano con una struttura debole, metafore paterne deboli. C'è una proliferazione di tentativi di descrizione sul piano fenomenico e spiegazione sul piano strutturale che non quadrano. Ci sono quindi dei soggetti su cui il miglior suggerimento che si dà agli allievi, ai colleghi che fanno pratica e che incontrano questi soggetti, di aspettare, perché prima o poi la struttura si rivelerà. Quindi voi vedete che quando compaiono dei soggetti borderline nella stanza dell'analista o in una comunità, la struttura non c'è mai subito. Di solito la struttura, i colleghi raccontano, la si vede dopo un anno, la si scopre dopo un anno. Ora, io credo che questo sia un pregiudizio epistemologico, cioè si suppone che dietro il fenomeno borderline ci sia una delle tre strutture. Quindi il lavoro del clinico, vedete, è un lavoro basato sul fatto che io, è come se dovessi, avete presente quando c'è il vapore acqueo sui vetri delle finestre, che uno prova a soffiare per togliere quel vapore e vedere finalmente cosa c'è dietro la finestra. Come se il lavoro del clinico, quando incontra il paziente borderline, fosse quello di scoprire la struttura. E si va alla caccia della struttura. Di solito non la si capisce, perché non si capisce subito che è un nevrotico, non si vede subito forse che è un perverso, allora nel dubbio io lo tratto come se fosse uno psicotico. Ecco, trattare un borderline come uno psicotico è il modo migliore per farlo saltare. È il modo migliore per far sì che il borderline farà qualche agito e magari distruggerà lo studio, distruggerà la comunità, o nella migliore delle ipotesi dirà che quello non è il posto adatto per lui e quindi se ne andrà senza rompere niente. Ora, le prime volte che io ho presentato la tesi dello sciame borderline, tra l'altro la prima volta in assoluto era a una delle edizioni del corso Jonas, avevo presentato questa tesi qui e ricordo che ero stato ampiamente criticato dai colleghi. Quindi lei sta dicendo, dottore, che esistono dei soggetti senza struttura. E io dicevo, sì, esistono dei soggetti senza struttura, perché dal punto di vista della psicoanalisi lacaniana non è possibile che esista un soggetto senza struttura, perché nel catechismo lacaniano classico la struttura c'è già. Quindi il soggetto quando nasce capita in una delle tre strutture. Questo è uno dei modi in cui viene di solito, secondo me, frainteso quello che è la costruzione, la costituzione della soggettività umana. L'idea che la struttura ci sia già. Quindi una delle prime cose, attenzione, di cui io stesso, perché queste cose che io critico, tenete presente che ero io il primo a crederci. Quando io critico questo aspetto qui, sto criticando innanzitutto le cose che ho dovuto smontare nei miei pregiudizi epistemologici. Io ricordo che il primo anno e passa in comunità andavo tutti i mesi a Bruxelles a fare supervisione da uno psicanalista lacaniano che era bravissimo nell'ambito lacaniano a livello internazionale, che era stato il direttore clinico della comunità dove ho fatto lo stage. Ecco, portavo dei casi e tendenzialmente le diagnosi erano o era una nevrosi o era una psicosi. Ritornavo in comunità e potremmo dire la coperta di senso, il sapere che mi veniva in qualche modo, che mi era stato trasmesso, in cui io credevo con fiducia, non mi aiutava, non mi orientava nella pratica clinica. Faccio un salto in avanti e poi ritorno indietro, perché in tutti questi anni io ho scritto una serie di frammenti, di cose che poi ho cercato di organizzare. Un discorso adesso è come se cercassi di riunificarli in una nuova forma per questa sera. Voi tutte le volte che pensate alla struttura dovete pensare a qualcosa dove un elemento trova il suo valore, il suo significato a partire dalla rete di legami che ha con gli altri elementi. Quindi struttura vuol dire parlare di connessione tra elementi. La struttura della catena significante la troviamo per esempio quando diciamo la parola albero, A, L, B, R, O. Ecco, queste parole nella loro sequenza producono un significato. Quando noi stiamo parlando dello sciame, stiamo parlando di qualcosa che è senza questa connessione che produce significato. È come se fossero una serie di lettere scombinate che non trovano una connessione stabile. Infatti, tra le caratteristiche fenomeniche della clinica borderline, voi trovate che, per esempio, loro, i pazienti borderline, non riescono neanche a strutturare un delirio. Poco fa dicevo che in alcuni momenti il paziente borderline può anche avere degli episodi deliranti a livello paranoico, ma i deliri del borderline sono transitori. Il borderline non riesce neanche a delirare, cioè non riesce neanche a costruire stabilmente il delirio. Perché anche se il delirio è l'espressione della forclusione del nome del padre, un tentativo, potremmo dire, di supplenza, di compensazione di quell'assenza lì, è comunque basato il delirio sulla capacità del soggetto di costruire una struttura psicotica, marchiata dall'assenza del significante del nome del padre, ma è pur sempre una struttura. Ora, quando noi parliamo dello sciame, stiamo parlando di un soggetto dove questa capacità di un significante S1 di rimandare un significante S2 è compromessa. Non c'è la capacità, la possibilità per il soggetto di aggregare significanti. Infatti, quando voi incontrate un paziente borderline, avete sempre la sensazione che la seduta numero 1 non rimanda mai alla seduta numero 2. Sono sempre sedute numero 1 senza una seduta numero 2. E c'è quella che alcuni psicopatologi fenomenologi chiamano la momentaneizzazione dell'esistenza. Ecco perché si fa fatica a dire ah, ma qual è la struttura? Perché non c'è mai una trama narrativa che il paziente ci presenta, non c'è una posizione soggettiva, non si stabilizza mai, potremmo dire, quel quadro strutturale che di solito ci porta a differenziare la nevrosi dalla psicosi, dalla perversione.